Stasera voglio parlarvi della giustizia. In maniera un po' più particolare, riguardante sempre il regno di Dio, riguardante la giustizia. E leggiamo Isaia, dai. Isaia 52.
È sempre quella là, è sempre lei.
Diversi sottolineati.
Della mia nascita spirituale.
Sì?
No, dico che è qua, non si spiegate. Io la vedo da qua. Poi la vedi bella, non mi ci vedo ancora di più.
No,
Isaia 52 dice così: risvegliati, 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 risvegliati e rivestiti della tua forza, o Sion, e indossa le tue splendide vesti, o Gerusalemme, città santa, poiché non entreranno più in te l'incirconciso e l'impuro. Scuotiti di dosso la polvere e alzati e mettiti a sedere, o Gerusalemme. Sciogliti le catene dal collo, o figlia di Sion che sei in cattività. Poiché così dice l'Eterno: voi siete stati venduti per nulla e sarete riscattati senza denaro. Poiché così dice il Signore l'Eterno: il mio popolo discese anticamente in Egitto per dimorarvi, poi l'Assiro lo oppresse senza motivo. E ora che cosa faccio io qui, dice l'Eterno, mentre il mio popolo è stato portato via per nulla, quelli che lo dominano lo fanno gemere, dice l'Eterno, e il mio nome è continuamente bestemmiato tutto il giorno. Perciò il mio popolo conoscerà il mio nome e perciò comprenderà in quel giorno che sono io che ho parlato e ho detto: eccomi. Quanto sono belli sui monti i piedi del messaggero di buone novelle che annunzia la pace e che reca belle notizie di cose buone, che annuncia la salvezza e che dice a Sion: il tuo Dio regna. Leggiamo un attimo il versetto 7. Quanto sono belli sui monti i piedi del messaggero di buone novelle che annunzia la pace e che reca belle notizie di cose buone. Questo è il Vangelo. Questo è il Vangelo che annuncia la salvezza e che dice a Sion: il tuo Dio regna. Quanto sono belli i piedi del messaggero di buone novelle che annuncia la pace, che reca delle belle notizie di cose buone, che annuncia la salvezza e che dice a Sion: il tuo Dio regna. Noi troppo spesso ci dimentichiamo non soltanto che noi regniamo, ma la cosa più brutta è che ci dimentichiamo che Dio regna. Ci dimentichiamo che Dio è sul trono e che sta regnando. Ci dimentichiamo troppo spesso che Lui è colui che ha il controllo della nostra vita. Quando noi gliel'abbiamo dato, Lui ha preso il controllo della nostra vita. E ci dimentichiamo così spesso che Lui è realmente al comando. Ed è bellissimo questo verso, guardate in Atti 10:31, piace molto a 10:38. Piace molto a me in questo ultimo periodo. Atti 10, il versetto 38. Anzi, leggiamo dal versetto 37. Questo è l'apostolo Pietro che predica nella casa di Cornelio, il centurione. E dice così: voi sapete ciò che è accaduto per tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo che Giovanni predicò, come Dio abbia unto di Spirito Santo e di potenza Gesù di Nazaret, il quale andò attorno facendo del bene e sanando tutti coloro che erano oppressi dal diavolo, perché Dio era con lui. Gesù è andato attorno facendo del bene, questo è il nostro compito, questo è il compito che ognuno di noi ha. Il versetto 7 di Isaia 52 è il compito che ognuno di noi ha. Quanto sono belli sui monti i piedi del messaggero di buone novelle che annunzia la pace, che reca belle notizie di cose buone, che annunzia la salvezza e che dice a Sion: il tuo Dio regna. Questo è il modo in cui ognuno di noi dovrebbe portare il messaggio del Vangelo. Ognuno di noi dovrebbe avere questa capacità di influenzare i posti dove va, dove le persone, quando tu arrivi, devono dire: finalmente è arrivato. Ah, finalmente qualcuno che ha avuto belle notizie. Perché purtroppo continuamente non si fa altro. Io oggi ricevo un messaggio da una sorella che veramente mi ha fatto pensare tanto, dove ci sono delle situazioni in giro che fanno accaponare la pelle, fanno rabbrividire di uomini e donne che vengono maledetti dal pulpito, e nel momento in cui hanno problemi non gli fanno altro che dire: tu hai demoni, tu hai maledizione sulla tua vita, e perché non sei così, perché non fai così, non fai quell'altro. E questa sorella mi diceva: non hai idea di quante volte prima di scoprire certi video, certi messaggi su internet, che grazie a Dio mi stanno aiutando, non hai idea di quante volte io ho avuto la tentazione di andarmi a rinchiudere, di andare dallo psicologo perché mi facevo sentire depressa, demotivata, perché quando qualcuno ti fa sentire che Dio è arrabbiato con te, tu non vivi più, perché vivi solo per attirare la sua attenzione, solo per cercare di fargli cambiare idea a Dio. E dice: mi ha detto, tu che ne pensi? Ho detto: io penso che sono, che quelli che ti dicono che hai demoni sono loro che hanno problemi di demoni, perché sono persone che realmente, pur di chiudere le persone all'interno di una comunità o di averle sempre sotto il comando, li terrorizzano. Il messaggio del Vangelo è buone novelle, pace, belle notizie, cose buone, salvezza, e annunciare il tuo Dio regna. Non significa che tutto va bene, non significa questo, ma significa che nel momento della difficoltà Dio è con te, Dio non ti lascia, Dio non ti abbandona. Questa era l'esperienza, quando noi leggiamo i Vangeli, questa era l'esperienza di tutte le persone che entravano in contatto con Gesù. Nessuno poteva dire: non ho capito. Nessuno aveva dubbi su Dio. Quando le persone entravano in contatto con Gesù, venivano guarite, venivano salvate, venivano liberate. Qualcosa succedeva quando entrava in contatto con Gesù. Se non avevi un bisogno fisico o spirituale, quantomeno restavi appassionato della sua dottrina. Dice: e le folle rimanevano stupite perché le ammaestrava come uno che aveva autorità. Quindi magari chi non aveva necessariamente qualche bisogno particolare, quantomeno lo ascoltava e diceva: chi ascoltava Gesù veniva liberato dai suoi pesi, non veniva caricato di pesi ulteriori. Nessuno gli dice: Gesù mai, stai attento a quello che fai, guarda che se fai così però avrai problemi, guarda che... Tutte le persone, tutte, nessuno escluso, che entravano in contatto con lui venivano benedetti. Amen. E se ne ritornavano, uscivano dalla sua presenza, cioè quando Gesù andava le persone rimanevano con un senso di appagamento, con un senso di pace, con un senso di appartenenza a Dio. Quello che Gesù lasciava era un profumo meraviglioso del regno di Dio. Amen. Le persone, quando smettevano di ascoltare Gesù, sapevano e avevano la percezione e l'assoluta certezza nel loro cuore di essere amati da Dio. E che Dio non stava richiedendo a loro qualcosa di particolare per essere amati, ma quell'amore dava a loro la forza di cambiare stile di vita. Quell'amore e la comprensione della grazia di Dio dava loro l'opportunità e la forza di dire sì, allora da questo momento voglio vivere per Dio. Se Dio è così, allora vale la pena vivere per Lui. Non è meraviglioso? Cioè, non, ogni volta che le persone ascoltavano Gesù non potevano dire non ho capito. Non potevano avere dubbi su Dio. Non potevano avere qualche domanda. La sensazione che le persone avevano quando Gesù finiva di parlare è che erano amate. E che qualunque cosa stava accadendo nella loro vita, alla fine sarebbe stata trasformata per il loro bene.
Amen.
Nessuno che entrava in contatto con Gesù ne usciva come era entrato. Tutti ricevevano qualcosa di particolare. E Isaia 52... E questo lo dico anche per chi magari ha un po' più di esperienza col Signore. Sono dei comandi, degli imperativi, sono delle cose che Dio vuole che noi facciamo. Risvegliati. E rivestiti della tua forza. Rivestiti della tua forza. Non rivestirti della debolezza, rivestiti della tua forza. Indossa le tue splendide vesti, levati gli stracci e indossa le tue splendide vesti. Vedete, qua Dio sta parlando a Israele, che è il popolo eletto, il popolo chiamato. Ed è una classica situazione di come il popolo che dovrebbe vivere nella piena consapevolezza di chi è, sta vivendo come uno schiavo. Perché questo è il quadro che viene dipinto qua, è il quadro di uno schiavo, il quadro di un servo. È il quadro di qualcuno che è addormentato. E la prima cosa che dice è risvegliati. Due volte glielo dice, come dire, oh. Oh, due volte. Oh, attimo, magari c'è. Oh, risvegliati. Abbiamo bisogno, ma tutti quanti noi, quindi possiamo scherzare, ridiamo. Tutti quanti noi abbiamo bisogno di qualcuno che viene da noi e ci dice: oh, svegliati. E poi gli dice: rivestiti. Quindi, se uno dice a qualcuno: risvegliati, vuol dire che sta dormendo. Se gli dice rivestiti e indossa le tue splendide vesti, sta dicendo sei nudo oppure sei vestito di stracci. E poi gli dice, il versetto 2, scuotiti di dosso la polvere. Significa sei fermo da così tanto tempo che c'è il nido di rovazzo. Scuotiti di dosso la polvere, poi dice levati. Io mi ricordo le prime volte che leggevo levati. Non riuscivo a capire questa parola. Poi ho pensato, poi un secondo tempo, però forse sbagliavo, che dice scuoti di dosso la polvere, invece levati voleva dirgli lavati. Poi ho capito che, poi invece di la parola levati, poi ho capito che significava letteralmente alzati, no? Scuotiti di dosso la polvere, alzati e mettiti a sedere. Cioè sei in una posizione, la posizione degli schiavi. Gli schiavi non dormono nel letto, non hanno un materasso. Gli schiavi di un tempo dormivano per terra. Questa è l'immagine che Isaia sta dando di qualcuno che è a terra e che sta dormendo, che la polvere lo sta sommergendo. Dice scuotiti di dosso la polvere, alzati e mettiti a sedere. Cioè alzati da terra e mettiti a sedere. L'espressione mettiti a sedere è molto importante nella cultura ebraica, perché non è assettiti. Il mettiti a sedere significa prendi la tua posizione di comando. prendi la tua posizione di comando. E tutti quanti noi conosciamo Efesini capitolo 2, guardate. Efesini capitolo 2, versetto 4. Dice così: Dio, che è ricco in misericordia per il suo grande amore con il quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo. Voi siete salvati per grazia e ci ha risuscitati con Lui, e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Troppo spesso dimentichiamo questa parte della scrittura. Troppo spesso dimentichiamo qual è la nostra posizione. Troppo spesso dimentichiamo chi siamo. Troppo spesso dimentichiamo qual è la nostra autorità. Troppo spesso permettiamo a parole strane di riempire la nostra bocca invece di profetizzare sopra la nostra vita, invece di usare la parola di Dio, invece di utilizzare le promesse che Dio ci ha dato come una spada dello Spirito per fare breccia. Troppo spesso ci dimentichiamo le meraviglie che Lui ha fatto nel passato, e mentre ci troviamo di fronte alle nostre nuove difficoltà pensiamo: e ora che succederà? Chissà se Dio mi tirerà fuori. E non ci ricordiamo dei miracoli che Dio ha fatto fino a ieri, o del miracolo semplicemente che oggi ci siamo svegliati, e diamo a volte tutto per scontato e pensiamo che le difficoltà che abbiamo siano delle cose nuove. In realtà non sono cose nuove, sono cose vecchie che si ripropongono a volte, sono dei giganti che non abbiamo abbattuto, sono montagne che non abbiamo spostato, sono prove che non abbiamo superato in una maniera dignitosa, e quindi sono delle cose che si ripropongono e ci dimentichiamo qual è la nostra posizione, dove siamo seduti. Alzati e mettiti a sedere. E vorrei parlarvi un pochettino di questo stasera. Perché? Perché il senso della giustizia è quello che deve essere risvegliato all'interno della Chiesa. Possiamo parlare di mille argomenti, ma se questo argomento non è chiaro nella nostra vita, noi saremo sempre saremo sempre presi da altri argomenti che alla fine sono dei contorni. Gesù ha detto: cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia. Quando noi comprendiamo cos'è la giustizia, beati coloro che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati. Gesù ha detto che la giustizia dovrebbe determinare la nostra fame e la nostra sete, e che dovrebbe essere il nostro cibo, il nostro bevanda. E non ci rendiamo conto dell'importanza della giustizia nella nostra vita, l'importanza della posizione che Dio ci ha dato nella sua presenza, la giusta e corretta posizione che noi abbiamo. Una cosa è certa: se tu vivi in mezzo alla strada senza una casa è un conto, ma quando sei dentro una casa e sei padrone di casa tua, allora cambia il tuo modo di agire, vero o no? Se sei a piedi e vuoi sempre dei passaggi è un discorso, ma se tu hai una macchina e possiedi una macchina e hai la possibilità di spostarti, il tuo atteggiamento cambia. A volte la Chiesa, il popolo, le persone che credono, che dicono di credere, è l'atteggiamento di persone che sono come persone che sono lì addormentate, che non hanno speranza, che guardano le problematiche dall'alto verso il basso e dice: inizia ora, a chi si può fare? Ho detto dall'alto verso il basso, quelli che continuamente dal basso guardano dal basso e vedono: questa circostanza è troppo grande, troppo immensa. Un po' come l'atteggiamento che avevano il popolo di Israele quando si trovavano davanti al gigante Golia, che dicevano: è troppo grande, è così grande che non riuscirò mai ad abbatterlo. Golia chiedeva: datemi un uomo col quale battermi, un uomo. Se noi perdiamo, noi saremo i vostri schiavi, ma se voi, il vostro uomo perde, voi sarete i nostri schiavi. E tutti facevano i calcoli, prendevano le misure, altezza, larghezza, profondità di quant'era questa armadio, questa bestia enorme. È talmente grande che non lo posso affrontare. E l'atteggiamento invece di Davide era esattamente il contrario. Lui non misurava se stesso di fronte al gigante, lui misurava il gigante con Dio.
Amen.
E la sua grandezza diventava la sua arma vincente, perché gli altri dicevano: è così grande che non riesco ad abbatterlo. E Davide girava la fionda e diceva: è così grande che non gli devo dire un gaglio. Non posso sbagliare.
Vuole dire Dio figlio.
È una cosa, so che la mia pietra sarà guidata dalla mano di Dio. Un figlio figlio, non posso sbagliare. È così grande che non posso sbagliare. Non lo posso mancare. E vedete l'attitudine diversa.
È un bersaglio facile.
È un bersaglio facile. Ovunque tiro lo prenderò. Pure quello che aveva la meno esperienza l'avrebbe preso. Davide andò con la consapevolezza che quella pietra sarebbe stata guidata da Dio direttamente. Ed è l'attitudine che fa la differenza. Davide sapeva chi era, ma soprattutto sapeva che Dio era dalla sua parte, che diceva: l'esito, tutti sapranno che l'esito della battaglia non dipende dalla lancia, non dipende dalla spada, ma è Dio che fa vincere.
Amen.
E questa è l'attitudine. Ed ecco perché continuamente la scrittura ci insegna, ci ispira, ci incoraggia e ci dice: risvegliati, risvegliati e rivestiti della tua forza. Guarda qua, guarda cosa dice. Guarda cosa dice qua in libro dei giudici. Libro dei giudici, capitolo 6. Colpia, colpia. Giudici, eh? Giudici alla lettera G.
No, è vero, se fa.
Giudici dopo Giosuè. Prima, non è il mio profeta.
Prima,
prima di Samuele. Prima di Samuele.
6.
Giudici 6. Versetto 11. Poi venne l'angelo dell'Eterno e si sedette sopra la quercia di Ofra, che apparteneva a Gioash, a Bizzerita.
6.11.
Mentre suo figlio Gedeone batteva il grano nello strettoio per sottrarlo ai Madianiti. E l'angelo dell'Eterno gli apparve e gli disse: l'Eterno è con te, o guerriero valoroso. Questo è forte, perché Dio, quando dice le cose, sembra che ti sta prendendo in giro. Cioè, qua abbiamo praticamente, vediamo un pochettino com'è la situazione. La tribù più piccola di Israele, la famiglia più povera della tribù, l'ultimo figlio della famiglia più povera della tribù più piccola, si chiamava Gedeone. E in quel momento stava battendo il grano per paura dei Madianiti dentro una caverna, dentro una grotta. Dio gli appare e gli dice: il Signore è con te, o uomo forte e valoroso. Che gli avresti detto a Dio in quel momento?
Ti sei svegliato, ti diverti a prendermi in giro.
Dio chiama le cose che non sono come se fossero. E Gedeone qua si lamenta al versetto 13: Signore mio, se l'Eterno è con noi, perché mai ci è avvenuto tutto questo? Dove sono tutti i tuoi prodigi che i nostri padri ci hanno narrato, dicendo: non ci fece l'Eterno uscire dall'Egitto, ma ora l'Eterno ci ha abbandonato e ci ha dato nelle mani di Madian. Ciao bello, ciao
Angelo.
L'Eterno ci ha abbandonato e ci ha dato nelle mani di Madian. Vieni qua.
Guerriero forte e valoroso.
Accanto al fuoco. Ti sciogli. L'Eterno è. Allora l'Eterno dice qua al versetto 14: l'Eterno si volse verso di lui e gli disse: va con questa tua forza e salva Israele dalla mano di Madian. Non sono io che ti mando? Gedeone si lamentava che Dio non faceva più miracoli e Dio gli rispose: non ho più nessuno che crede. Questo è il motivo per il quale non faccio più miracoli, perché non ho nessuno più che abbia il coraggio di alzarsi e andare contro i nemici. Perché voi che siete il popolo più forte sulla faccia della terra, vi siete nascosti dentro una caverna e invece di lottare, invece di andare a conquistare, vi state nascondendo. Dove sono tutti i miracoli? Dove sono le persone che credono? Dove sono i miracoli che facesti con Mosè? Dove sono i Mosè? Dove sono coloro che ascoltano? Dove sono coloro che si prendono la responsabilità? Dove sono coloro che dicono: io andrò perché so che Dio è con me? Dove sono le persone che dicono: eccomi Signore, manda me? O ti dicono: eccomi Signore, manda lui. Perché tutti quanti noi pensiamo sempre che gli altri siano migliori di noi, mentre Dio dice a Gedeone: va con questa tua forza e salva Israele dalla mano di Madian. Vai.
Noi pensiamo all'occhio dell'uomo che c'è chi è superiore,
certo,
ma per Dio siamo tutti uguali.
Ed ecco perché il Signore è sempre alla ricerca di persone che dicono: no, Dio è con me, io ce la farò, no, è possibile, no, ce la facciamo, non possiamo nasconderci, dobbiamo uscire allo scoperto, non possiamo ragionare come degli schiavi. Gedeone stava ragionando come uno schiavo. Comprendete quello di cui si sta parlando? L'Eterno è con te, uomo forte e valoroso. Con me. Io sono il più piccolo, sono il più povero e sono il più impaurito di tutti. E Dio sceglie le cose che non sono per svergognare quelle che sono. E Dio ha liberato Israele attraverso il più piccolo, attraverso il minimo. Come Davide, vi ricordate quando Samuele andò nella casa? Sono tutti qui i tuoi figli? Sì, siamo tutti qui. Passò il più grande, Samuele disse: sicuramente l'unto dell'Eterno davanti a lui. E Dio disse: no, non è lui. Era il più alto, il più muscoloso, il più grande. No, disse, no, non è lui, perché l'uomo guarda l'apparenza, ma io guardo il cuore. Samuele disse: ma sono tutti qui i tuoi figli? Sì, sono tutti qui, invece è l'ultimo. È a pascolare le pecore. È proprio io a portare. Proprio lui mi devi portare, perché non ci metteremo a tavola finché lui non sarà qua. E quando Davide entrò, Dio gli disse: eccolo, il più piccolo, il meno stimato, quello che nessuno voleva. Questo è quello che Dio vuole fare attraverso di te, che pensi di non essere in grado, che pensi di non essere capace, che pensi di non essere spirituale, che pensi risvegliati. Svegliati e rivestiti della tua forza. Dice: ma quale forza? Manco 10 centesimi. Non è una questione di forza, non è una questione di soldi, non è una questione di amicizie. Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? È possibile vedere i miracoli ancora oggi? È possibile vedere Dio all'opera? È possibile vedere Dio che si serve di te? È possibile continuare a credere nel soprannaturale? Certo che è possibile. Dobbiamo risvegliarci, dobbiamo rivestirci, dobbiamo rialzarci, dobbiamo scuoterci di dosso la polvere. Scuoti la polvere dalla tua fede. Scuoti la persona che è accanto a te. Scuoti la persona che è
davanti, non abbiamo parlato.
Tu sei la prima che ti devi scuotere.
Alleluia!
Quello che tu basta più.
Ce l'hai con me? Ce l'hai con me?
Gloria a Dio. Forza con sto ferro, rivestiti della tua forza e rivestiti delle tue splendide vesti. Ognuno di noi ha splendide vesti regali. Alleluia. Ed è un regalo pure questo. Mi sa che devo predicare già dopo. Prima Pietro, capitolo 2, versetto 9. Ma voi siete. Ma voi siete, non diventerete. Ma voi
siete.
Ma voi siete una stirpe eletta, un regale sacerdozio, una gente santa. Avete trovato alla fine? Più avanti. Dove siete?
Dopo di
Giacomo.
Prima Pietro 2, 9.
Prima Pietro 2, 9. Versetto 9. Ma voi siete, guardate, cioè in quanti modi Dio deve parlare alle nostre vite. Non è una questione di no, non mi sento molto eletto. Non ti devi eleggere, sei stato eletto.
Amen.
Voi siete una stirpe eletta, un regale sacerdozio, una gente
santa,
un popolo acquistato per Dio affinché proclamiate
le meraviglie di colui che vi
ha, affinché proclamiate
le
meraviglie di colui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. Voi che un tempo non eravate un popolo, ma che ora siete il popolo di Dio, voi che non avevate ottenuto misericordia, ma che ora avete ottenuto misericordia.
Amen.
Alleluia. Noi guardiamo la nostra vita e ci dobbiamo rendere conto di quanto siamo preziosi, di quanto siamo stimati, di quanto siamo amati, di quanto siamo straordinariamente benedetti nella nostra vita e condannati a regnare.
Amen.
Tu sei un esempio vivente della grazia di Dio e della misericordia di Dio. Ci rendiamo conto di quanto ognuno di noi è così prezioso. Noi dobbiamo imparare a vederci, a guardarci con gli occhi del nostro Padre. Io so che Simone, Sonia guardano verso questa bambina, non vedono l'ora che arriva, e sarà la principessa della casa, attirerà tutta l'attenzione, cioè non si ferma il mondo quando Chloe deve mangiare, quando Chloe piange, il modo in cui un genitore guarda il proprio figlio in no, questo è il modo in cui Dio, nostro Padre, guarda ognuno di noi, il modo in cui come Lui ci ha posizionato nella sua presenza, cioè siamo l'oggetto delle sue cure. E quando noi smettiamo di crederlo questo, noi ci addormentiamo. Quando noi smettiamo di credere nel fatto che veramente nostro Padre, che Dio è il nostro Padre, noi scivoliamo lentamente in una forma di torpore e di apatia. Scivoliamo lentamente in una forma di... Vabbè.
Si lascia andare.
Però no, non abbiamo bisogno dei messaggeri di buone notizie, abbiamo bisogno che qualcuno venga e ci scuota, abbiamo bisogno che qualcuno dia oh, rivestiti delle tue splendide vesti, cangiali, lavati, levati e lavati, fai quello che vuoi, ma mettiti a sedere e prendi la tua posizione nei luoghi celesti. Amen.
Amen.
Alleluia. E quando hai un giocatore di prima classe che lo metti lì in campo e tu ti aspetti che faccia gol, ti aspetti che faccia meraviglie. Non può lamentarsi che l'arbitro gli fischia tutto, che i giocatori, che gli avversari sono troppo duri e fanno sempre fallo. Certo, è quella la partita, l'avversario fa il suo gioco, ma tu sei là per segnare e far sognare gli spalti dove le persone ti stanno vedendo, si aspettano che tu faccia qualcosa. Come dice Ebrei capitolo 12, versetto 1, essendo circondati da un così gran numero di testimoni, corriamo la gara che ci è posta davanti. Ed è come se i santi dell'antico patto stessero lì sugli spalti. Quando noi moriamo, noi andiamo sugli spalti e guardiamo quelli che gareggiano. Essendo circondati da un così gran numero di testimoni, pensa ad uno stadio, corriamo con perseveranza la gara che c'è posta davanti. È come se loro facessero il tifo per noi in quel momento. Alleluia. Lo Spirito Santo è il nostro special one, è il nostro allenatore straordinario. Dice: vai, non fermarti, vai, non fermarti, vai, corri. Ma non ce la faccio più a correre. Questo è il momento in cui devi continuare a correre. Alleluia. Rivestiti delle tue splendide vesti. Reggio Calabria ha bisogno della buona notizia. Reggio Calabria ha bisogno della buona notizia. Reggio Calabria non ha bisogno di una nuova comunità, ha bisogno delle persone con una nuova identità. Che sia poi dentro una comunità, dentro una casa, che sia dentro le case, non ha importanza. Reggio Calabria ha bisogno di persone che vivono nella loro identità. Noi pensiamo che sia sempre il bisogno, sia una nuova comunità. No, non è una nuova comunità il bisogno, ma di persone che vivono la loro identità, perché poi le nuove comunità vanno sempre alzo, fanno questo lavoro. Ma se le persone vivono la loro identità costantemente, giornalmente, tu puoi essere di influenza in questa città.
Amen.
Grazie per l'entusiasmo. Amen. Alleluia. Forza con questa frutta nel nome di Gesù. Con queste benedizioni del creato, come si chiamano? Le delizie. Le delizie del creato. Alleluia. Lodiamo un po' il Signore. Ringraziamo un pochettino. Mi piacerebbe che durante mentre stiamo cantando, se lo possiamo lodare a voce alta, con le nostre preghiere, in maniera spontanea, e sarebbe bello veramente. Dai, risvegliamoci, rivestiamoci delle nostre splendide vesti e riprendiamo la nostra voce brillante. Alleluia, gloria a Dio, dai, gloria a Dio. C'è qualche canto che mi piacerebbe fare?
Lo sento molto lento.